Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Hai creduto che io volessi distruggere, ma non è vero, io ho costruito, non distrutto. No, che adesso dopo io gli dia una strutturazione estetica perché il quadro sta bene così, è una ragione anche quella di gusto estetico, no? Perché tutte le cose nella vita devono essere varie anche per la società, dunque che anche un'estetica nuova è venuta, no?
Ho costruito, non ho distrutto. La voce di Lucio Fontana, artista iconico del Novecento con i suoi celebri tagli, tratta da un'intervista realizzata nell'ottobre del 1967 da Carla Lonzi. Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Alla sua vita e alla sua arte, due dimensioni che per Lucio Fontana sono strettamente intrecciate, è dedicata questa puntata del nostro magazine. Nato in una famiglia italiana a Rosario di Santa Fe in Argentina nel 1899, Fontana viene però educato fin dalle scuole elementari in Italia. Suo padre, Luigi Fontana, è uno scultore che ha fatto fortuna grazie ai monumenti funerari. La madre naturale, Lucia Bottini, una modella. A crescerlo è però Anita Campiglio, la moglie del padre, che lo riconosce solo al momento del matrimonio con lei, quando Lucio è un bambino di 4 anni. Dettagli biografici che emergono dal bel libro recentemente pubblicato da Johann Levi, di cui è autore lo storico dell'arte Paolo Campiglio, che sarà nostro ospite nel corso della puntata. Gli spunti d'attualità per parlare di Fontana non si esauriscono però con questa novità editoriale, perché a Venezia è in corso fino al prossimo 2 marzo alla Fondazione Peggy Guggenheim una mostra dedicata all'attività di ceramista dell'artista italo-argentino. Curata da Sharon Ecker, che pure ascolteremo nel corso della puntata, esplora la disciplina che Fontana frequenta dagli anni 30 lungo tutta la sua carriera, sia in modo sperimentale, sia, soprattutto agli inizi, insieme alle collaborazioni con gli architetti, per garantirsi un reddito. Per la mostra della settimana ci spostiamo poi a Locarno, dove fino all'11 gennaio il Museo di Casarusca ospita la personale dell'artista italo-tunisina Monia Benhamouda, Path of Totality. Ce ne parla Cristiana Coletti insieme all'artista e alla curatrice dell'allestimento Gioia Dalmolin. Come sempre però apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta musicale curata questa settimana da Martino Dont. Cominciamo. Benny Green ci ha regalato un inizio scoppiettante con questa sua Did We Try dall'album del 2020 Benny's Crib. E noi entriamo nel merito di questa puntata tutta dedicata alla vita e all'opera di Lucio Fontana. Lo facciamo con Paolo Campiglio, che da molti anni si dedica allo studio di questo artista icona del Novecento. Buongiorno intanto e benvenuto a Voci Dipinte.
Buongiorno a tutti, grazie.
Paolo Campiglio è professore associato di storia dell'arte contemporanea all'Università di Pavia, studia da anni, come detto, il lavoro di Lucio Fontana, di cui ha approfondito i rapporti con l'architettura, il disegno e l'attività di ceramista. Ha pubblicato di recente Lucio Fontana, La possibilità di un oltre per Johan Levy, editore. Di fatto, e può stupire, questa è la prima biografia dedicata a Fontana. Allora, per iniziare, professor Campiglio, un commento sulla forma di questo suo saggio, che tra l'altro è un saggio sì, ma si legge quasi come un romanzo perché è scorrevolissimo alla lettura. Quasi un romanzo, il racconto della vita di un artista viene quasi automatico. Pensare a Vasari e all'impostazione del racconto biografico nel narrare l'opera appunto di un artista.
Allora, il problema è quello sempre di riuscire ad andare al di là del mito, in un certo senso. Noi tutti abbiamo, non so, il mito di Picasso, abbiamo il mito di Fontana, e dunque per me era una sfida, diciamo, riuscire ad andare al di là delle nozioni comuni che si sanno attorno a un artista. Allora, l'idea era quella di combinare, per quanto riguarda un po' la forma, diciamo, del libro, la documentazione, anche archivistica se si vuole, non storica, con un'idea invece di narrazione più leggera che avvincesse in qualche modo il lettore. Non era facile perché, possiamo dire, se si tiene conto che normalmente le biografie degli artisti vengono concepite come cronologie, la cronologia presenta tanti fatti. La sfida è stata cercare all'interno di questa molteplicità, diciamo, di avvenimenti, quello che poteva essere da guida per ogni capitolo, possiamo dire, della sua vita. E così si è costruita l'intera biografia sulla base dei capitoli, in un certo senso, della sua esistenza.
Una vita lunga e avventurosa. Noi cercheremo di selezionare alcuni momenti proprio perché sarebbe impossibile, ci vorrebbe una serie probabilmente di trasmissioni di Voci Dipinte per raccontare tutti e tanti diversi aspetti di questo artista poliedrico, viene definito in molti casi da lei stesso anche, e quindi proprio per questo sembra quasi di doverne raccontare magari quattro vite. Vedremo, insomma, però cercheremo di mettere in luce alcuni momenti particolarmente significativi. Lo dicevo anche in apertura di trasmissione, oltre al suo bel libro, Lucio Fontana è al centro in queste settimane, in questi mesi, anche di una mostra inaugurata a ottobre a Venezia alla Fondazione Peggy Guggenheim. Manifattura, le ceramiche di Lucio Fontana, il titolo dell'allestimento che è stato curato da Sharon Hecker, a cui abbiamo chiesto per iniziare come sia nata l'idea di questa mostra.
Da quasi 20 anni rifletto sulla produzione ceramica di Fontana. È iniziato perché ai inizi degli anni 2000 andavo spesso al cinema e andavo a vedere i film al cinema Arlecchino a Milano, e lì vedevo sempre questo fregio in ceramica abbastanza curioso e cupo e strano sotto lo schermo, e continuavo a chiedere in giro: ma chi ha fatto quest'opera? E nessuno sapeva dirmi chi era l'autore. A un certo punto qualcuno mi ha accennato a una decorazione di Lucio Fontana per questo cinema. Infatti oggi questo fregio è al Cinema Godard della Fondazione Prada. Più che lo guardavo, più che mi sembrava molto di più di una semplice decorazione. E allora ho cominciato a fare ricerca, un po' da detective, e finito in un articolo che ho pubblicato in una rivista scientifica, in cui ho scoperto che lui aveva collaborato con architetti molto importanti del primo dopoguerra a Milano, quando Milano era in rovina dopo la guerra e dovevano ricostruire la città. Alcune di queste cose erano nuovi cinema, e ho scoperto anche che lui ha coperto questo fregio con dei smalti fluorescenti che probabilmente ha portato in valigia da Argentina, perché non esistevano in Italia all'epoca. Così, quando si spegneva la luce, si accendeva il suo fregio, perché c'erano delle lampade di mercurio come nelle discoteche per accendere. Questo mi sembrava geniale, una cosa straordinaria. Anche l'idea di fare un'opera su un tema così tabù dopo la guerra, perché ho scoperto che si chiamava Battaglia, questo è un'altra cosa che mi ha molto incuriosito, e da lì ho cominciato a indagare di più su tutta la sua produzione ceramica, perché all'epoca è stata molto relegata sotto l'etichetta di semplici decorazioni, cose meno conosciute rispetto ai famosi tagli e ai buchi che noi conosciamo tutti. Così 7 anni fa ho proposto una mostra dedicata solo alle ceramiche alla direzione della Peggy Guggenheim di Venezia, anche per comprendere meglio questo percorso, veramente verificare se ci sono ancora delle cose nuove da dire su un artista così studiato in Italia. È anche un momento adesso in cui la ceramica sta tornando molto centrale nell'arte contemporanea, quindi il suo lavoro veramente torna attualissimo. Sono stata molto fortunata perché è un arco temporale molto lungo, e così ho avuto tanto tempo per cercare delle opere storiche perse, sconosciute, poco viste, difficili da chiedere in prestito perché sono molto fragili. Per me veramente è stata una grande scoperta. Durante questa lunghissima gestazione posso dire che la mostra ha curato e formato me quanto io ho curato una mostra.
Lei, nel saggio che accompagna il catalogo della mostra, parla di un Fontana ceramista in cui si svela un sé proteiforme, entrando anche in un'analisi, verrebbe da dire quasi psicologica, dell'artista rispetto al rapporto con il suo lavoro. Ci vuole spiegare meglio che cosa si intende e perché parla di un Fontana proteiforme?
Forse perché Fontana è conosciuto per questo gesto forte, singolo, deciso, ben controllato, autoritario, di prendere il cutter in mano e tagliare, bucare la tela da solo nel suo studio. E questa immagine così sigillata nella nostra conoscenza collettiva ha un po' messo in ombra questo altro aspetto. Il fatto che la ceramica lo accompagna per oltre 40 anni, attraverso tutta la carriera, la prima cosa che fa e va avanti fino alla fine, già mi ha segnalato qualcosa di particolare. E poi il fatto che tra l'Italia e l'Argentina, non so, mi sembrava che ci fosse qualcosa di più, appunto anche psicologico, e qualcosa anche che lega la ceramica a un senso esistenziale, perché già negli anni 30 ho trovato che c'era un critico tedesco che la definiva come la sua altra metà o la sua seconda anima. Quindi ho cominciato a vedere questa grande varietà di lavoro in tutto Fontana, ma anche nella ceramica, e a un certo punto mi sono resa conto che è nato nel 1899. Ormai per l'Italia capiamo che era uno dei ragazzi del 99, mandato in guerra a 17 anni senza alcuna esperienza militare, alle battaglie sul Carso, che erano quelle più sanguinose, dove viene anche ferito, e lui racconta questo come il motivo per il quale lui ha deciso di fare arte, in verità. E siccome è così sperimentale, prolifico, ti viene l'idea dal dio Proteo, no? Proteiforme, che cambiava sempre forme e ha lavorato in tanti materiali, tanti stili, tante epoche storiche, dal fascismo al boom economico italiano, diversi luoghi, perché è stato parecchi anni in Argentina dove è nato, in Italia, espone anche in America, in Giappone, e la ceramica accompagna ognuna di queste fasi proteiforme, diciamo. Quindi in questa mostra volevamo proporre al pubblico questa varietà di temi, di tempi, di stili, ma anche di superfici, materiali diversi, grezzi, lucidi, opachi, bucherellati. Lui mescola anche il figurativo, l'astratto, il monumentale, il minuscolo, e le opere che sono accostate in mostra fanno vedere questa frammentazione che vibra, perché creano delle relazioni inattese, dialoghi sottili che vibrano tra di loro.
Le opere esposte e quelle che Fontana ha prodotto nel corso della sua vita si distribuiscono su un arco di tempo molto lungo, molto differenziato. Quindi, come avete strutturato la selezione per la mostra con tutta questa diversità?
Allora, lui ha fatto più di 2000 ceramiche, quindi è stato veramente un lavoro enorme, lungo, arrivare a 70 opere scelte con molta cura. Sicuramente ogni curatore dirà la stessa cosa, che curare una mostra significa confrontarsi con l'arte del possibile, che ci sono limiti, ci sono imprevisti, ci sono opere che non possono viaggiare o non sono disponibili. Poi in più avevamo questi spazi molto intimi del museo che non ho voluto sovraccaricare, in inglese si dice less is more. Con la scultura la complessità cresce molto, perché ogni variazione nei prestiti ti impone di ripensare tutto lo spazio e il progetto. E quindi tutto questo progetto è nato da un dialogo continuo tra la curatela e il design. Quindi ho voluto un allestimento che lasciasse respirare le opere e coinvolgesse il pubblico in modo diretto, quasi tattile. Abbiamo anche commissionato un cortometraggio da un regista argentina su tutte le opere che io non potevo portare in mostra perché sono a Milano, parte di edifici o di case private, pubbliche, chiese. È un viaggio in tutte le collaborazioni di Fontana con architetti e designer dell'epoca.
Era la storica dell'arte Sharon Ecker che ha curato Manifattura, le ceramiche di Lucio Fontana, in corso alla Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia fino al 2 marzo 2026. Paolo Campiglio, anche lei utilizza a più riprese, che dicevo poco fa, il termine poliedrico per definire Lucio Fontana. È d'accordo con la definizione che abbiamo appena ascoltato dare da Sharon Ecker del sé proteiforme di Fontana?
Ma sì, idealmente sì, anche se possiamo dire che questa sua caratteristica di cambiare, di mutare, magari anche a distanza di pochi anni, di mostrarsi con una produzione che sorprende perché sembra non avere niente a che fare con le idee precedenti, questo è stato un po' il cruccio anche di Fontana. Nel senso che Fontana era un ricercatore e, come tutti i ricercatori, le ricerche vanno condotte su più piani. Se si rimane su una linea non si riesce a scoprire nulla, fondamentalmente. Bisogna allargare gli orizzonti. Pertanto questa sua mutevolezza è sempre stata criticata originariamente, fin dagli anni 30, possiamo dire. Lui è iniziato come scultore nella Milano degli anni 30, no? Quindi fin da allora veniva criticato per la mutevolezza, dice oggi, ieri faceva questo, oggi fa quest'altro, non si capisce. In realtà, a ben vedere, dietro questa poliedricità del personaggio c'è un filo rosso, un filo conduttore che lo spettatore non coglie immediatamente, perché all'apparenza appaiono ricerche anche contrastanti una con l'altra. Ma in realtà c'è appunto il filo rosso che emergerà soprattutto nella ricerca del dopoguerra. C'è una sorta di filo rosso che neanche Fontana aveva individuato fondamentalmente allora, negli anni 30, avendo una ricerca aperta. Questa ricerca riuscirà a dare i primi frutti dopo anni, dopo almeno 20 anni di ricerche, alla fine degli anni 40, grosso modo, quando appunto lui stesso si accorge del nesso che legava le esperienze precedenti.
E in questa ricerca il ruolo della ceramica, che accompagna la produzione di Fontana per un arco lunghissimo di anni, mutando eccetera, ed è forse anche una delle difficoltà poi della mostra della Guggenheim, no? Quella di dare un senso a una produzione così ampia dal punto di vista temporale. Ecco, qual è il ruolo della ceramica nella sua produzione?
Dunque, la ceramica all'inizio è stata una sperimentazione in qualche modo. All'inizio parlo del 1936, quando Fontana è invitato dalle ceramiche Mazzotti di Albisola a collaborare, come tanti artisti allora erano invitati a collaborare, nella manifattura di Tullio Mazzotti. È una sperimentazione, ma nasce anche un po' come reazione, in qualche modo, alla scultura astratta, più di, diciamo, alla scultura del 1935, dell'anno precedente, 34-35, in cui Fontana era arrivato al massimo della essenzializzazione dell'idea, diciamo, un po' in qualche modo, no? Cioè una scultura di fili, una scultura di elementi nello spazio colorati. E come reazione a questa sorta di purezza che lui era riuscito a raggiungere nel 34-35, c'è un ritorno alla materia, che in fondo aveva anche, lo aveva interessato fin dai primi anni 30, alla materia manipolata, no? Di cui anche il termine manifattura, diciamo, che aveva scelto Sharon, perché manipolare la materia è una cosa diversa rispetto a scolpire, a in qualche modo lasciare la propria idea in una forma in gesso, eccetera. Manipolare materia ha uno senso di... Quindi questa idea di manipolazione lo ha in realtà portato a rinnovare dall'interno anche la ceramica, nel senso che, fedele alla sua idea che la ceramica doveva uscire dalle strette del soprammobile, dell'idea del soprammobile, dell'idea del piatto e dell'idea più legata all'arte decorative, uscire da queste strette e diventare scultura, perché per Fontana doveva diventare opera ceramica e non semplicemente un soprammobile. Fedele a questo principio, l'inizio della sua ceramica è una ceramica molto sperimentale, molto con anche tecniche molto sperimentali. Pensiamo alle tecniche dei lustri che lui introduce. In realtà quello che interessava era la luce nella materia. Fontana era sempre interessato a dissolverla, questa materia, secondo la lezione ancora di Boccioni, lo ammette lui stesso, no? Che quindi era più fedele a Boccioni che a Brancusi in un certo senso, no? Di questo modo rompere il volume attraverso la luce dentro la materia. E quindi inizialmente è un modo sperimentale, poi negli anni 40, negli anni 50 diventa anche un modo per tradurre in una forma diversa e anche una sperimentazione un po' diversa rispetto allo studio, no, che aveva a Milano, perché poi la sua vita si divide tra Milano e Albissola d'estate, no? Quindi era un modo di tradurre le scoperte con l'arte spaziale, diciamo con lo spazialismo, le scoperte e le invenzioni che lui aveva trovato nel mondo suo più puro, più ideale, più astratto, che era appunto il concetto spaziale. Quindi diventa anche una sfida, successivamente negli anni 50 e poi ancora un po' negli anni 60, poi si ferma, si arresta questo progetto, di tradurre il concetto spaziale in una forma più popolare, tra virgolette, più appetibile, più vicina alla sensibilità e anche alle finanze, se così si può dire, della gente.
Forse anche più comprensibile appunto al grande pubblico, no? A quel punto, perché questa idea di spazialità che è affascinante e allo stesso tempo così sembra quasi sfuggire ogni volta che si cerca di afferrarla, no? In qualche modo, in quel modo diventa più palpabile, più tangibile per l'osservatore quotidiano, no?
Sì, e possiamo dire è un concetto spaziale d'appartamento.
Ecco, allora restiamo un attimo su questo concetto spaziale, perché proprio nel prologo del suo libro, a proposito della ricerca di una vita, lei scrive come per capire l'elicasticità di questo concetto spaziale sia essenziale rendere conto, e sto citando, del travaglio quotidiano sostenuto da Fontana in nome di un'utopia. Allora ci vuole illustrare innanzitutto in cosa consiste quest'utopia, questa spinta? Già un po' l'ho accennato parlando di Boccioni, e è bello come nelle prime pagine, nei primi capitoli, lei renda conto della scoperta del futurismo da parte di Fontana, ragazzino che dall'Argentina cresce quasi solo, lasciato dal padre, affidato ai nonni, agli zii, ma cresce sostanzialmente solo in un collegio, e come la scoperta delle avanguardie in quei primi anni del Novecento nell'Italia del Nord influisce poi sulla sua visione artistica e sulla sua ricerca di una sua voce, un suo linguaggio.
Ma diciamo che l'utopia è un po' il filo conduttore di tutto il mio libro, anche il titolo, diciamo, la possibilità di un oltre. L'utopia è la possibilità di un oltre, di fatto, nel senso di andare oltre il conosciuto, oltre i limiti, diciamo, che l'artista vede di fronte a sé. Questa sfida nei confronti dei limiti, in realtà, Fontana ce l'ha dentro sin dalla nascita, in qualche modo. All'inizio la identifica come una sorta di contrapposizione nei confronti del padre, in nome di altri ideali. Sì, ricordo che il padre era appunto una scultore che aveva avviato nella Rosario dei primi del Novecento un'industria di scultura funeraria. Per Fontana, già lì in quel momento, l'idea di arte è completamente diversa da quella che aveva il padre. È un'idea di ricerca, quindi andare al di là di questa, come dire, fine meramente commerciale, no, dell'opera, e a cercare invece una poetica che dialogasse, per esempio, con le avanguardie europee. Per cui Fontana è già all'avanguardia, se così si può dire, o molto legato alle avanguardie, nella Rosario del 1926, quando decide in un certo senso di diventare giovane artista e di fare una ricerca nel campo della scultura. Allora era proprio un po' quella. Questa idea di utopia però si trasferisce poi immediatamente in Europa col suo trasferimento nella Milano degli anni 30 e diventa, per esempio, l'utopia di opporsi allo status quo del Novecento italiano. Novecento che, essendo una tematica, una poetica, possiamo dire, di citazione spesso, per Fontana aveva in qualche modo dimenticato l'idea della ricerca d'avanguardia. E Fontana vuole già negli anni 30 recuperare questa dimensione dell'avanguardia, sia del razionalismo, se si vuole, architettonico, della Bauhaus, anche con le collaborazioni con l'architettura, sia nell'ambito del proprio della ricerca, in qualche modo, secondo futurismo, vicino a questa tendenza del secondo futurismo. Quindi un'avanguardia mai sopita, mai dimenticata per Fontana, no? Che in realtà lo porta poi, successivamente, per esempio, al ritorno in Argentina negli anni 40, la faccio breve perché altrimenti diventa un po' lunga, però diventa negli anni 40 diventa invece l'opposizione a una specie di stimolo che in Argentina non aveva, perché è un contesto forse un po' diverso da quello che lui si era immaginato. Quindi diventa, per esempio, anche il ritorno a una figurazione che però fosse una figurazione molto diversa dalla figurazione accettata in Argentina. Quindi poi invece, diciamo, l'utopia diventa, soprattutto negli anni 50, la sua possibilità di un'oltre diventa il concetto spaziale, che arriva però da dal manifesto Blanco, che è stato elaborato appunto in Argentina. Quindi anche qui l'Argentina non ha un ruolo non indifferente, cioè a volte quando Fontana si trovava di fronte dei limiti era in suo l'istinto molto profondo di lotta, di lottare contro questi limiti. Quindi è proprio questa lotta che gli genera, fa scaturire in qualche modo l'idea del manifesto Blanco e poi del movimento spaziale in Italia, cioè lottare contro un determinato contesto. E in Italia poi era il contesto del realismo socialista, del Fronte Nuovo delle Arti, di una sorta di post-cubismo mal digerito. Era invece andare veramente al di là della pittura, della scultura e dei canoni tradizionali.
Ecco, il travaglio quotidiano da queste sue parole già sembra emergere in un contrasto continuo, a partire da quello con il padre per arrivare agli anni della Prima Guerra Mondiale. Lui si arruola, lo ricordava anche Sharon Ecker, come ragazzo del 99 entra in guerra praticamente a soli 17 anni, quindi quella carneficina che è la Prima Guerra Mondiale, in cui vede cose terrificanti, quindi una lotta, una sofferenza interiore e non solo interiore, che poi si esplicita anche in questo essere diviso, no? Tra due mondi, Italia e Argentina. C'è una sorta di dialogo continuo un po' in tutta la sua vita, anche sentire la sua voce, lui cresciuto fin da bambino in Italia, però si sente comunque questa cadenza spagnoleggiante in qualche modo, il fatto di essere un italo-argentino lo segna profondamente per tutta la sua vita, con tutto quello che significa, no? Avere, come dire, un po' le radici a sbalzo come le orchidee, senza sapere bene dove metterle.
Eh sì, infatti, questa è stata un po' la sua condizione di vita, no? Era argentino quando gli interessava essere argentino, era italiano quando gli interessava, diciamo, essere italiano. In Argentina lui si sentiva italiano e in Italia si sentiva argentino. Però ecco, la lotta, diciamo, è il sottofondo un po' di tutta la sua esistenza. Ed è una lotta che, come diceva giustamente, nasce proprio dalla lotta della prima guerra mondiale. Lui avrebbe potuto non partecipare alla Prima Guerra Mondiale perché era cittadino argentino, per cui in realtà avrebbe potuto benissimo rinunciare al servizio. Invece si arruola volontario, perché in realtà stava cercando ancora, non aveva deciso ancora di fare l'artista, stava cercando una sua strada, un modo per anche essere lodato, tra virgolette, da suo padre, dato che i risultati scolastici non erano eccelsi. E quindi si arruola, e arruolandosi già dimostra, purtroppo è sfortunato perché viene mandato proprio al fronte, compiuti i 18 anni era in prima linea, pertanto l'esperienza fu durissima. Fu durissima e probabilmente generò anche una sua reazione successiva, e forse fu anche un motivo per fargli accettare un modo di diventare eroe diverso, forse, rispetto a quello della Prima Guerra Mondiale. Comunque, diciamo che la costante della lotta, ecco, noi vediamo Fontana come quello del concetto spaziale, pertanto, come dire, uno che la fa facile, no? In un certo senso, ah beh, ma è facile fare, no? Tagliare una tela. Ma in realtà ogni passo di ricerca suo è un passo sofferto. Sofferto, ma deciso in un certo senso. Ecco, questo forse è l'aspetto meno evidente, sia la sofferenza sia la decisione. Sono due aspetti poco evidenti, perché la sofferenza, anche grave, diciamo, del suo non essere fondamentalmente accettato, mai accettato dal contesto in cui viveva, perché non era mai in linea, era sempre fuori dalle linee, e pertanto difficilmente il pubblico lo accettava. Diciamo che i suoi concetti spaziali non avevano assolutamente mercato fino al 1960, quindi all'età di 60 anni. Però continuava a farli. Non è che
rappresenta anche una svolta, è quello del periodo del 59-60, no? Quando in un certo senso una scoperta da parte di collezionista che lo promuove in qualche modo e che segna un'ulteriore vita nuova di Fontana.
Sì, la vita nuova e i primi riconoscimenti arrivano proprio nel 60, possiamo dire. Anche grazie alle sue amicizie, grazie tutta caso, no? All'amicizia di un suo carissimo amico Charles Damiano, che era poi il dirigente della Pirelli a Londra, e che oltre a essere collezionista si appassiona della sua arte e lo aiuta ad avere un contratto. Questa è veramente una questione importante, un primo contratto di esclusiva mondiale con una galleria di Londra, che voleva dire fare le mostre a Londra, a New York, tutta l'Europa. Pertanto, ecco, lì avviene la prima svolta, cioè grazie a una persona che crede in lui. Ma una persona, non è che ce ne fossero molte.
Questo segna, no, un po' però il passo di questo intreccio così inestricabile tra arte e vita, con tutte anche le, come dire, i momenti non spiegabili che sono gli incontri della vita e che segnano un'impronta particolare e un carattere nuovo anche nell'arte, in questo caso di Lucio Fontana. Senta, professor Campiglio, siamo quasi in conclusione di questa nostra parte. Io però, prima di salutarla, vorrei quantomeno rendere conto di questo suo lavoro di ricerca, che ha portato moltissimo materiale documentale, alla scoperta di tanto materiale che appunto finora era ignoto. Come si è svolta questa ricerca, che va da lettere, documenti, atti e anche alla ricostruzione di quei frammenti di racconto che sono i retri dei tagli su cui Fontana sembra affidare qualche memoria?
Io sono allievo di Enrico Crispolti, storico dell'arte, che si è occupato di redigere i cataloghi generali, diciamo, di Fontana, per cui massimo esperto dell'artista, e gran parte dei documenti erano già stati raccolti anche alla Fondazione Lucio Fontana, devo dire, e si trovavano ed erano in qualche modo disponibili, ma esistevano ancora, come in tutte le cose, delle zone d'ombra, soprattutto del periodo argentino. Allora io ho avuto la fortuna di collaborare, anche di in qualche modo avvalermi dei studiosi argentini per recuperare tante informazioni nuove. Una è appunto, la voglio citare perché Daniela Alejandra Sbaraglia mi ha aiutato, essendo italo-argentina, ma è andata avanti su alcuni filoni di ricerca che io le ho indicato dall'Italia, e quindi siamo riusciti a recuperare molte informazioni. Però molto deriva anche dalle mie ricerche precedenti, in parte per esempio le lettere. Io avevo pubblicato tempo fa le lettere di Fontana ad altri corrispondenti, perché quelle appunto che Fontana ha ricevuto purtroppo non ci sono pervenute, ma quelle che Fontana ha mandato, per esempio ha inviato alla Biennale di Venezia, a vari corrispondenti in tutta Europa, ero riuscito ad averle e a pubblicarle ormai tanto tempo fa. Ecco, questa è stata una buona base di partenza, cioè rivedere queste missive, rileggere, cercare di capire a chi si riferivano. Già erano state annotate, mi ricordo, nel 99, però le informazioni continuano in qualche modo a cambiare, no? Per cui sono sempre nuove. Allora sì, ho capito determinate cose che prima non avevo capito, e poi appunto le lettere sono state un po' la base anche per capire gli umori di Fontana in relazione a determinate circostanze, quindi entrare un po' più nella dimensione umana, no, dell'artista, questo senz'altro. E poi ci sono state molte altre ricerche limitrofe, compresa per esempio la ricerca del cinema arlecchino che io avevo fatto già nel 2010, da cui appunto sono state fuori nuovi particolari, nuove, per esempio l'illuminazione con luce di Wood, eccetera, quindi anche nuove informazioni sugli ambienti spaziali. Per me è stato importantissimo, ecco, un'altra cosa voglio dire, cioè io ho cercato anche le testimonianze orali, però in questi 10 anni di stesura del libro, man mano i testimoni oculari, diciamo, morivano.
Per considerata cui, l'età appunto, la nascita l'età, del personaggio.
Però ho avuto la fortuna, per esempio, per il primo ambiente spaziale di Lucio Fontana nel 49 alla Galleria del Naviglio, nessuno aveva dei ricordi, testimonianze oculari. Io ho avuto la fortuna di trovare appunto Enrico Della Torre, che poi è diventato un artista, che allora era molto giovane, era liceale, e parlando con Enrico Della Torre lui stesso mi ha poi scritto anche una lettera, si ricordava esattamente di essere stato a vedere l'ambiente spaziale di Lucio Fontana e si ricordava tutti i particolari che la letteratura non aveva tramandato in qualche modo, no? Quindi per me è stato importantissimo, ecco, la cito perché è stato un evento per me molto, molto rilevante per ricostruire.
Lucio Fontana, La possibilità di un oltre, Johan Levi, editore. Lo ricordo, questo libro che appunto unisce il racconto della vita di Fontana al racconto della sua ricerca e abbina rigore scientifico con un apparato, tra l'altro, oltre che di note e di documenti, iconografico, di fotografie bellissime che raccontano appunto la vita di questo artista iconico del nostro tempo, della nostra contemporaneità. Grazie davvero a Paolo Campiglio per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi, grazie mille.
Jens Schövings Blue Note Bach. È una formazione tedesca guidata dal pianista Jens Schöving, accompagnato da Matthias Entrup al vibrafono, da Christian Frank al contrabbasso e da Mark Pritzel alla batteria. Il brano era Scarlatto Macchiato, sonata in D minore, da una composizione di Domenico Scarlatti dall'album di quest'anno, Jotter. Per la mostra della settimana andiamo ora a Locarno, dove fino all'11 gennaio il Museo Casa Rusca ospita la personale dell'artista italo-tunisina Monia Ben Amuda, Path of Totality. In mostra sculture, dipinti e installazioni realizzati con spezie come cannella, ibisco, cumino e peperoncino, utilizzate dall'artista per il loro valore cromatico, aromatico e simbolico. Le opere, legate alla cultura araba e alla calligrafia islamica, includono anche nuovi lavori su carta e ambienti espositivi caratterizzati da pareti scure che ricordano le atmosfere di un'eclissi solare. Cristiana Coletti l'ha visitata in occasione della presentazione del volume omonimo, insieme alla curatrice Gioia Dalmolin e all'artista Monia Ben Amuda.
Path of Totality è una parola che viene dall'astronomia e che significa questo pezzo di terra, cioè della superficie della terra, in cui sale il buio totale quando la luna copre il sole, che crea questo pezzo buio sulla superficie della terra. Per Monia tutta la ricerca sulla cultura islamica araba è molto importante e la luna è un parametro molto importante nella cultura islamica. Per noi era molto naturale di giocare un po' su questo aspetto della luna. Poi ovviamente questo titolo ha anche un significato forse più metaforico, che parla del buio. Però non parla solo del buio di questi tempi in cui viviamo, ma parla in qualche modo anche della luce, perché dopo che la luna copre il sole, a un certo punto ritornerà la luce. Quanto parla questo titolo di un periodo molto buio, dark, mi viene da dire, c'è sempre anche la speranza per un ritorno della luce. La mostra è sempre site specific perché volevamo giocare anche sull'architettura molto particolare del Museo Casa Rusca, che è comunque un palazzo storico. Quindi partendo anche di questa idea del luce e del buio, abbiamo creato due zone diverse, una con due soli e una molto più buia, che è ovviamente anche legato agli spazi del museo. Abbiamo dei spazi col soffitto alto che sono lì dove abbiamo creato gli spazi con i due soli, e abbiamo dei spazi col soffitto più basso che abbiamo deciso di creare questa atmosfera più scuro. Secondo me il lavoro di Monia Ben Amuda è così affascinante, importante anche perché ci tocca come spettatrici, ci tocca su vari livelli. C'è un'esperienza molto diretta, mi viene da dire, perché i lavori sono belli ed è anche giusto che siano belli. E poi vediamo questi colori molto intensi delle spezie che l'artista usa, i spezie anche che profumano, a volte li sentiamo nel naso, forse anche negli occhi, quindi ci tocca su vari sensi. E poi il lavoro di Monia è basato su una ricerca molto approfondita, su tante cose, il knowledge, le storie, le mitologie del mondo arabo. Ed è sempre anche un lavoro politico. È molto legato al mondo in cui viviamo ed è molto consapevole che l'arte è sempre politica, che appunto ci fa pensare al periodo in cui viviamo.
Come ha appena detto la curatrice Gioia Dalmolin, i suoi lavori, Monia Ben Amuda, vengono realizzati con materiali molto particolari. Entrando in mostra, nella corte interna del museo, vediamo subito esposte tre grandi tele. Come sono state realizzate?
Allora, queste tele sono delle tele molto grandi, sono più di 5 metri ognuna e vengono bollite per diverse ore, così che queste fibre del lino grezzo si possano aprire e possa ricevere questa pigmentazione naturale. Io non uso colori a olio, non uso acrilici, non uso niente che non è naturale, sono tutte dipinte attraverso l'utilizzo di spezie, di erbe e di diverse terre. Soprattutto questa serie io ho cominciato a lavorarci proprio in Spagna, in Catalogna, dove hanno questa terra rossa, bellissima, argillosa, da cui poi è partito tutta questa ricerca, e anche proprio collega l'idea antica di fare arte con il materiale che troviamo e l'urgenza di farla, nonostante non si abbia niente. Diciamo che le tele, che devono essere appunto bollite, eccetera, eccetera, devono essere dipinte con questi pigmenti naturali, mentre appunto le fibre del tessuto sono ancora aperte, quindi bisogna lavorare quando il tessuto è caldo. Quindi è un lavoro molto da fare anche velocemente, nonostante poi alla fine il risultato sia molto grande. Quindi mentre il tessuto è ancora molto caldo, io ho anche bisogno di spostarlo, e quindi molte delle tracce che si vedono sulla tela poi sono il mio tentativo di muovere il lavoro mentre è molto pesante, mentre molto caldo, quindi anche un lavoro molto, molto fisico, nonostante sia un lavoro pittorico e quasi, cioè, ha a che fare anche con l'architettura, il corpo. E poi invece ci sono diverse parti in cui ci bisogna di un pochino più di cura, e quindi io per esempio lavoro col bollitore, faccio questa cosa di fare il tè e versarlo sul lavoro, quindi c'è un momento molto complesso e molto fisico di fatica, e poi c'è un momento quasi cerimoniale di attaccamento al lavoro, di vicinanza.
In uno degli spazi espositivi interni lei ha creato un'atmosfera cupa che ci porta nel pieno dell'eclissi.
Nel pieno dell'eclissi, sì, ci sono queste due stanze molto scure. Io quando ho visto per la prima volta questi spazi nel Museo Casa Rusca, con questi soffitti bassi, però comunque interessanti perché sono tutti con questi legni antichi, e ho pensato che quest'opera, che avevo fatto solo una volta negli Stati Uniti, potesse essere la cosa giusta, sia dal punto di vista materico, perché anche quest'opera è fatta interamente di legno. È un'installazione, diciamo, che occupa entrambe le sale, quasi sfondando il muro che le separa. Ed è un'installazione molto lunga, fatta di diverse travi che abbiamo recuperato, tutte tra del 1600-1800, che abbiamo recuperato in Ticino, in diverse aree del Ticino, e quindi sono queste travi poste l'una sull'altra anche in lunghezza, che creano appunto questa stratificazione. Dopodiché ci sono due mie sculture in legno che si vede che rappresentano un po' quasi una sorta di architettura un po' araba, e poi c'è un ulteriore strato che è lo strato delle spezie, ci sono della curcuma e del peperoncino e del cumino, quindi c'è anche un odore molto intenso. E diciamo che la questione della cura nel mio lavoro c'è quasi sempre, perché anche quando cerco di andare veramente sul negativo, poi alla fine c'è qualche elemento che, senza che ci ho ragionato tanto, poi alla fine ci riporta sempre forse una visione un po' positiva alla fine di tutto. Una di queste cose è proprio la curcuma. La curcuma è un elemento che viene usato anche in medicina, ma già anticamente, come elemento curativo, quindi c'è questo elemento anche all'interno della mostra, che nonostante tutto sembri così negativo, così scuro, c'è questo momento di eclissi, poi forse c'è uno spiraglio.
Nelle ultime due sale espositive lei poi ha installato due soli fatti di luce e due opere in metallo.
Ci sono installate delle mie opere, che è una serie su cui lavoro da tantissimi anni, che è quasi una serie statement per me, che tutti un po' mi conoscono per questa serie, ed è una serie di opere fatte in metallo e sono tagliate a laser, e poi vengono dipinte da me attraverso sempre diversi strati di pitture naturali, soprattutto spezie. Immediato il link con la calligrafia, anche perché la calligrafia islamica per me è una cosa molto importante, perché è un po', diciamo, il primo momento in cui io ho avuto il primo approccio con l'arte è stato sicuramente questo, perché mio papà è un calligrafo islamico e ha sempre lavorato con questo media. In età un pochino più adulta mi piaceva l'idea di inserire questa parte della mia vita, che è così importante, che è così intensa anche, e anche un processo di accettazione della mia identità anche da persona che è di seconda generazione, insomma.
Le opere di cui ci sta parlando ricordano davvero molto la calligrafia araba, ma non si tratta di un vero e proprio testo.
Esatto, è quasi un mimare una lingua, è quasi provare ad approcciare il linguaggio come se fosse un materiale scultoreo, ed è come io disegno queste sculture, queste lettere, questo linguaggio attraverso il ricordo, come se disegnassi un albero che ho visto ieri in questo stesso modo. Quindi non c'è una lettura appunto linguistica all'interno del lavoro, non c'è il non comprendere cosa c'è scritto, cosa non c'è scritto, c'è proprio il provare a stare davanti all'opera in modo anche democratico, in cui tutti capiscono e non capiscono quello che succede.
Siamo in conclusione, ma prima di chiudere abbiamo il tempo per un paio di segnalazioni. un'insolita natività che accanto a un'iconografia rara, il piccolo Gesù che ancora presenta il cordone ombelicale mentre viene immerso da Maria e da una levatrice nel suo primo bagnetto, unisce il fascino della luce tipico di Lorenzo Lotto. È quest'opera la protagonista della mostra natalizia al Museo Diocesano di Milano. L'opera è un prestito della Pinacoteca Nazionale di Siena e resta esposta a Milano fino al 1 febbraio, accompagnata a gennaio da un calendario di conferenze sull'insolita iconografia ispirata dai Vangeli apocrifi. I dettagli nel sito chiostrisanteugiorgio.it. A Bassano del Grappa sono esposte fino al prossimo 22 febbraio un centinaio di opere provenienti dalle principali collezioni pubbliche e private europee che consentono di ricostruire la figura di Giovanni Segantini attraverso un'inedita rilettura della sua opera a confronto con l'arte coeva. La mostra, curata da Nicolò Dagati, è stata realizzata con il supporto della Galleria Civica Giovanni Segantini di Arco e con il Segantini Museum di San Moritz. Infine, questo pomeriggio 14 dicembre alle 15, visita guidata al Museo d'Arte di Mendrisio, alle due mostre attualmente in corso nelle sale del museo. Pablo Picasso, maestro dell'incisione, che presenta opere della Fondazione Gottfried Keller, e Marcus Reitz, le incisioni a Bulino 1994-2017. E con questo siamo davvero giunti al termine. Grazie agli storici dell'arte Paolo Campiglio e Sharon Hecker, con cui abbiamo parlato di vita e opere di Lucio Fontana. Grazie a Cristiana Coletti, che con le sue ospiti ci ha guidato alla scoperta di Path of Totality, in corso a Casa Rusca di Locarno fino all'11 gennaio. E grazie infine a Matteo Bellini e Simone Luzzi, che hanno curato l'editing di questa puntata di Voci Dipinte. Voci Dipinte che torna puntuale la prossima settimana alle 10.35 sempre su Rete 2 con Emanuela Burgazzoli, che insieme ad Alberto Nessi si occuperà di storie di artisti venuti in Ticino nel corso del Novecento in cerca di luce. In sottofondo le prime note di Passion Dance con il pianoforte del grande McCoy Tyner, al sax tenore Joe Anderson, al contrabbasso Ron Carter e alla batteria Elvin Jones. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte. Thank you.